Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina. Interventi di Don Lorenzo Maria Vatti.
Ciao a tutti, ancora una volta da Giuliana Stecchina e ancora una volta da Fabrizio Pezzioli.
Grazie, Giuliana, non abbiamo finito gli argomenti.
Non finiamo mai noi. In effetti, noi abbiamo sempre bisogno di tempo e in realtà ci enucleiamo un po' dalla massa, perché nella fretta dei rapporti così veloci, dei messaggini, degli sms, noi contraddiciamo il tempo in cui viviamo e ci allarghiamo, vero?
Sì, oltretutto il tempo è anche forse il bene più prezioso che abbiamo, non è acquistabile.
E certo no.
È anche il dono che possiamo fare agli altri, inequivocabile.
Oggi più che mai, a un anziano a cui dedichi tempo, naturalmente stai dando
la cosa. Un bambino, una persona, una moglie, un amico, è il tempo. E anche a chi viene, per dire, in atelier, dedicargli il tempo in un mondo in cui la gente non t'ascolta, dedicare la concentrazione, le energie e il tempo, appunto, no? Non si può, certe cose non si possono fare rapidamente.
No, allora mi viene in mente la frase di un sacerdote molto caro a Trieste, molto conosciuto, che dice: con gli adolescenti bisogna perdere tempo. Ed è vero, ed è vero, perché in realtà, ma questo succede anche con i bambini, tante volte non tutti i bambini vogliono che tu giochi con loro tutto il tempo, ma è sufficiente che tu sia lì con loro.
Sì.
Quindi la presenza al di là del tempo, al di là dell'orologio. Il bambino ha la sua forma di ricerca attraverso il gioco, l'adolescente forse attraverso altri percorsi,
le relazioni.
Sì, certamente, però in una maniera o nell'altra possiamo essere anche dei partecipi silenti, no? Partecipiamo così, ci siamo, ecco, ci siamo.
Rinunciando probabilmente ad altro, per cui anche questo è un valore.
Il mio nipotino, che ha 3 anni, mi dice: zia, basta che tu mi guardi.
E
quindi è già il dialogo senza parole, silente naturalmente, ma attraverso lo sguardo.
Certo.
Cioè un'attenzione prolungata senza neanche un necessario perché.
Sì,
ma
sì.
Noi ci siamo, quindi il tempo, come infatti tempo ed esistenza è una cosa, essere e tempo, beh, è un argomento filosofico trattato proprio in maniera particolare nella filosofia del Novecento, no? E allora approfondiamo ancora di più questo discorso. Tempo ed estetica. Considerato che qualsiasi ricerca, che sia ricerca filosofica o che sia ricerca estetica, che sia ricerca di se stessi, perché nell'estetica c'è questa doppia valenza, no? Dell'espressione, dell'interiorizzazione costante, eccetera. Bene, questo avviene fuori del tempo, no? In linea generale. Eppure ci sono delle situazioni di enorme concitazione. Sto pensando, ad esempio, alla creatività particolare, molto particolare, di Rossini, che era capace di perdere giornate intere e anche mesi a volte in amenità, gozzoviglie, e dopo improvvisamente doveva mettersi a scrivere. E scriveva in maniera nevrotica, necessariamente perché ormai il tempo era ridottissimo a sua disposizione. gettando i fogli che componeva per l'orchestra fuori dalla finestra, e gli orchestrali stavano aspettando quei fogli perché dovevano studiare la parte. Uh-huh. Allora, ci sono delle situazioni anche di estrema concitazione nella creatività, e questo si è visto anche nella vita di Michelangelo. In ogni artista ci sono delle situazioni in cui il tempo si contrae. E tutto questo spesso avviene dopo una dilatazione del tempo anche. È una cosa molto strana, in cui trionfante non è il tempo dell'orologio, ma il tempo psicologico, uh-huh. Il tuo tempo psicologico. Qual è? È strano così o è più regolare?
No, io anche alterno momenti molto vuoti di pensiero a momenti molto concitati di azione e di realizzazione, penso come tutti. Li ho alternati nei momenti della vita in cui mi sono concesso un po' come il pane che lievita, bisogna lasciargli il tempo e non bisogna aver fretta, bisogna raccogliere i frutti, credere e saper lavorare sotto stress anche, saper portare dei risultati, perché sì. Alla fine purtroppo la vita è così.
Dipingevi anche a Shanghai?
No, a Shanghai nella vita ho trovato un altro mezzo di espressione che era la fotografia. Ho fatto un progetto che era nato a Lipsia quando lavoravo al Max Planck, in cui città che aveva perso metà quasi degli abitanti dopo gli anni 90 per la riunificazione della Germania dell'Est e dell'Ovest, e c'erano edifici anche in centro abbandonati, quindi ho iniziato ad esplorare la relazione fra edifici e persone da un punto di vista visivo, per cui l'idea qual è? Che ancora lo sto portando avanti questo progetto, entrambi, la linea che mi ha portato, adesso ormai sono più di 10 anni, che entrambi sono il contenitore di qualcosa di più importante. Quindi la pelle, l'estetica, la cura della casa o dell'individuo, la presenza. E capita anche nelle persone, la presenza, è brutto dire spiriti, però c'è una presenza impercettibile di cosa è successo prima in luoghi drammatici. Sono andato con un mio amico in canoa a Goliotok. E c'è sapendo, però la intravedi nelle costruzioni, intravedi nelle texture, nelle trame, nei colori dei posti. Quindi a Shanghai fortunatamente l'evento era meno drammatico, l'evento per me di forza naturale, di trasformazione continua della città, quindi interi quartieri costruiti diciamo dagli anni 30 inizio 900, serviti ad alloggiare classi meno abbienti di lavoratori, quindi piccoli paesi all'interno della città venivano e vengono tuttora chiusi e poi demoliti.
Sì.
All'interno di questi, alcune volte ci sono dei cittadini chiodo perché rimangono incastrati, non vogliono abbandonare, quindi ti trovi fra macerie che sembrano appunto la Dresda, sì, della Seconda Guerra Mondiale, e delle case che ancora riescono a funzionare. Quindi io facevo delle fotografie di questi luoghi.
Un attimo, fotografie però a Lipsia.
A Shanghai anche
a Shanghai.
Quindi
sì.
Avevo trovato questa metodologia, quindi facevo delle foto in studio a persone, quindi foto di magari donne, pelle, parti del corpo, quindi avevo un'estetica molto pura, bella, e di notte con il proiettore andavo a metterle fisicamente con la luce sulle pareti di queste case in demolizione, quindi la bellezza, la gioventù, la ricchezza anche corporale messa a contrasto. Poi facevo le foto di questi posti, di queste trame, le proiettavo di questa Shanghai sui corpi. E in questa dissonanza, secondo me, molto forte, che documentava un processo inesorabile di violenza nella città, ma che mi sembrava straordinario.
Sì, anche a me sembrava straordinario. Ho vissuto poco niente, naturalmente non è possibile un paragone fra la mia esperienza e la tua a Shanghai, e sappiamo benissimo come i piani regolatori procedano in maniera metodica, assoluta, 24 ore su 24, perché si lavora anche di notte e non esiste pause, niente, ci sono turni di lavoro veramente massacranti e rioni che cambiano di fisionomia nel giro di pochissimo tempo. Ma il mio interesse nelle tue parole, questo è colpa tua che mi stai sollecitando, si realizza anche nel rapporto fra pieni e vuoti. Quando tu mi parli di edifici e persone, mi stai parlando di persone con una certa interiorità e anche di edifici con una certa interiorità. Sto pensando ad Echirico, evidentemente, i quali di persone proprio non le voleva, o personaggini così proprio. Gli spazi vuoti invece erano trionfanti, no? In De Chirico. Ecco, che rapporto hai con il pieno e con il vuoto tu? Perché in realtà è una continuazione del rapporto che possiamo avere anche con il tempo. Sappiamo benissimo che lo spazio-tempo nella nostra sensibilità sono collegati. Ecco, tu con lo spazio che rapporto hai fra pieni e vuoti?
Ma io credo che il vuoto sia la condizione necessaria per mettere in evidenza il pieno, tra virgolette, no?
Sì.
Sia a livello estetico, ma soprattutto a livello di contenuti.
Sì.
E questo forse vale in maniera astratta per tanto della nostra vita.
E questo vale anche per la comunicabilità e l'incomunicabilità.
Sì.
Perché qua siamo, il discorso poi va a finire lì, no? Quanto vuoto c'è intorno a te significa? Quanto riesci a passare certe barriere? E alla fine è questo, no?
Sì.
E quindi certi pittori l'hanno visualizzato con ampi spazi, appunto, vuoti. Altri invece con una densità addirittura manicomiale, perché del vuoto hanno paura. Il vuoto fa paura molto spesso. Non credo a te. Tu che rapporto hai con il vuoto?
No, il vuoto in realtà mi fa paura. Credo
fa paura?
Sia il vuoto per me è un'accezione dell'entalpia, dell'entropia, della depressione, della morte, no?
Sì.
Nelle persone e anche negli ambienti.
Sì.
Un ambiente vuoto lo riempio almeno di luce, per esempio. La prima cosa che io faccio quando ho una casa nuova, compro delle lampade o cerco di aggiustare, perché si riempie di luce e quindi il vuoto non è più una cosa che fa paura o che allontana, ma è il principio, è l'inizio, l'incipit dell'essere riempito. Io quando sono arrivato nella mia casa a Shanghai l'ho trovata vuota, era peraltro una casa molto interessante, era appartenuta a Chiang Kai-shek, aveva una storia molto, Soma Yi-ling con Chiang Kai-shek, avevano passato i primi anni della loro vita lì, quindi una villa del 1903, di cui affittavo soltanto una piccola parte, ma comunque è esattamente vuota. Si è riempita in maniera organica, per così dire, di oggetti, di mobilia. Acquistavo fortunatamente mobili antichi, oggetti antichi, avevo scoperto.
Siamo negli anni?
Questi sono gli anni, inizio anni 10.
Ah, ecco.
Sì, del 2000.
Quindi trovavi ancora
quindi
antichità?
Questa sì. Sì, anche perché dagli anni 90 la fame di roba cinese è stata smorzata da tutti i falsi che sono arrivati in Italia, quindi le cineserie son passate di moda. Però dopo sei anni, la casa dove ho vissuto più tempo, si è riempita di oggetti. Non era una casa incredibilmente, ma era piena, avevo dei quadri, avevo dei piccoli oggetti che mi sono stati regalati. E al di là dell'oggetto, mi sono reso conto quando sono dovuto andare via che era una casa riempita di vita. Riempita di vita non solo delle persone che hanno portato qualcosa, ma della mia propria vita. Era diventato il contenitore fisico di un modo di vivere, che sapevo non avrei potuto trasportare altrove in una valigetta.
Certo.
E ogni parte era un proxy di uno stile di vita, di un'esperienza che in realtà una volta piangendo, quando ho chiuso la porta, si è chiusa per sempre, non, certo. Non è più ripercorribile perché si è trasformata la città, le condizioni, le persone, gli amici. Eccetera.
Però parlavi giustamente di luce, no? La luce può riempire gli ambienti e mi colpisce questa cosa che tu nell'ambiente vuoto prima di tutto compri le luci, un altro comprerebbe più mobili, no? Sì. Anche per la stessa scelta delle luci, no? Invece tu procedi in maniera opposta, prima la luce e poi l'oggetto, questa priorità mi colpisce. E come ancora la potresti spiegare ulteriormente?
Ma forse una mia la luce è tridimensionalità e spazio, in qualche modo, anche i corpi che si muovono nella luce, le atmosfere, il calore, la luce forse è la prima luce che l'uomo ha avuto, il fuoco, per cui è un elemento di salvezza e di sicurezza, i bambini hanno paura del buio. La mia sensibilità fa sì che la luce sia quell'elemento che rende una casa accogliente.
Sì.
E prima di tutto.
Certo.
Infatti ieri ho comprato due luci per mia figlia. È una cosa che comprerei e regalerei...
Volentieri.
Volentieri, sì. È una trasformazione con mia moglie. Quando l'ho conosciuto ho cambiato, sono arrivato a casa sua, ho cambiato tutte le luci, le ho comprato luci. Ed è diventata, effettivamente lei lo ha riconosciuto successivamente, è diventata da una sala d'ospedale quasi a una casa piena di calore.
È vero. Dunque, abbiamo parlato di tempo, di estetica, di luce, luce nell'estetica, di edificare la vita, poi alla fine siamo sempre lì che giriamo, e c'è un personaggio, tu me l'hai confessato tempo fa, c'è un personaggio della letteratura più classica che più classica non si può, perché risale al VII secolo avanti Cristo, che è Ulisse. In che misura Ulisse è entrato nella tua adolescenza? Perché è da adolescenti che si conosce Ulisse.
Sì, anche prima forse nelle storielle forse. Semplificate, certo. Sono come fiabe.
Sì.
Ed è entrato, sai, Ulisse è diventato parte della mia mitologia e poi ognuno se ne appropria come in maniera personale, se ne rapporta, lo rileggo spesso nelle varie versioni dell'Odissea.
Sì.
E, penso nella semplicità del personaggio e nella semplicità del racconto racchiuda molte, non tutte probabilmente, molti degli aspetti della vita delle persone. E ci sono aspetti più superficiali, per così dire, che è la metafora del viaggio, del ritorno.
Questo non è superficiale.
Sì, però è più, forse più facile da individuare, no? Vedi, se è un viaggio, è il viaggio di ritorno, eccetera. Ci sono aspetti molto interessanti, secondo me, che ancora di più fanno pensare, perché in quasi 3.000 anni l'etica è cambiata, quindi i valori che vengono proposti sono diversi, però ci sono, quindi è un libro etico, secondo me, è un libro ambivalente, cioè racchiude nella narrazione gli aspetti che si può dire non possono coesistere all'interno di una stessa persona contemporaneamente.
E la contraddittorietà.
L'assoluta, della natura umana, la capacità, il talento, a volte perfido, di racchiudere nella stessa persona visioni assolutamente contrarie. E la stranezza è che questo è una caratteristica del pensiero asiatico orientale, mentre il pensiero occidentale, greco, forse post-omerico, post-ellenico, ha sviluppato la dicotomia, il sillogismo logico,
sì.
No? Però lì c'è continuamente.
Allora, Odisseo significa colui che odia o colui che è odiato. Già qui entriamo in una piccola contraddizione, ma entriamo nella realtà della vita, e in realtà anche nel sale della vita, perché l'odio può essere anche un'energia usata bene, e quindi qualcosa che ti spinge avanti, ti motiva.
L'odio non credo, onestamente, l'odio è una, nella mia visione, è una forza distruttrice. Forse è vero che ti spinge, è vero che ti muove, però è difficile che ti muova verso il bene.
Allora, forse anche una semplificazione. Colui che è odiato, comunque, questo è la traduzione della parola Odisseo, ma odiato, se lo vivi in termini di passività, di vittimità, allora entra in gioco l'autodifesa. Uh-huh. E l'autodifesa in Ulisse che cosa porta? A un gran movimento delle cellule grigie, direi, proprio, perché non a caso il cavallo di Troia, se no non sarebbe stato inventato.
Assolutamente,
no? Questo è molto interessante. E l'uomo non ha mai finito di inventare nel momento in cui sei più che mai stimolato. Poi il discorso del viaggio, ma sai, mi affascina Steiner a me, la lettura che Steiner dà dell'Odissea, e cioè che in realtà corrisponda a un viaggio nell'anima, quindi a una crescita inesorabile, inevitabile. Per fortuna nel caso di Ulisse sicuramente inevitabile, perché in realtà di deviazioni ne fa. Questo può essere interessante.
L'altra cosa interessante forse dell'Odissea, un po' scherzando un po' no, è che la parte interessante narrata è la parte del viaggio.
Certo.
L'arrivo, fino all'arrivo.
Sì.
Dopo probabilmente la cosa non vale menzione. E quindi forse il cambiamento, sì, la ricerca,
sì,
la vita,
sì,
si racchiude nel momento in cui noi viaggiamo, non serve andare lontano, ma in cui ci spostiamo, in cui ricerchiamo, in cui esploriamo nuove parti di noi, in cui cerchiamo, in cui viviamo la nostra Odissea.
Sì, in cui viviamo la nostra Odissea. È così che è ripartito esattamente l'altra settimana all'inizio del nostro incontro. Quello che mi colpisce molto nell'Odissea è la contemporaneità della Telemachia. Telemaco cerca Ulisse in contemporanea al movimento del padre. Poi circa il movimento del padre c'è chi dice che superò le colonne d'Ercole, chi no, ma ovviamente poi il mito, la storia, i luoghi. Un altro aspetto che mi colpisce molto è che le tappe di Ulisse in linea generale corrispondono sempre ad isole. Beh, certo, la realtà greca la conosciamo, ma se cerchiamo un simbolismo nell'isola, tu che cosa diresti? L'isola, ogni volta si approda in un'isola, quindi in un mondo chiuso, in un mondo che dovrebbe essere protetto,
sì,
ma che potrebbe essere anche,
anche isolato,
terribilmente.
Anche autosufficiente, autoreferenziale forse?
Questa sono
forse
domande.
Una trappola, o forse il contenuto, qual è la casa? Perché alla fine,
sì,
10 anni su un'isola diventa casa.
Certo.
Allo stesso tempo Shanghai è un'isola, per esempio.
Ecco, vero.
E casa, per me era diventato casa.
Sì. Hai trovato anche tu a Shanghai la Maga Circe?
Ho trovato più di qualche Maga Circe, ma non abile abbastanza da farmi ritornare la mia Itaca.
E veramente Trieste corrispondeva alla tua Itaca, o è stata una conquista anche tua mentale e psicologica successiva?
E entrambi, il mio viaggio forse più impervio è stato appunto il viaggio che ho iniziato ritornando a casa. Ed è infatti un viaggio magnifico perché agli occhi di, per esempio, gli occhi ingenui di una madre, prendendo un punto di vista, avrei benissimo potuto fare quello che faccio adesso, 20 anni fa,
sì,
sostanzialmente.
Sì.
E quindi il viaggio di Ulisse diventa assolutamente uno spreco di energia,
sì,
inutile o doloroso per chi ha vissuto la mia assenza. Invece io sono molto cosciente del fatto che, esattamente perché sono andato via, sono in grado di fare quello che faccio qui.
Sì.
E non sarei stato assolutamente in grado né di essere qua con te in radio,
sì,
né di interagire in maniera positiva con le persone o in atelier o per i quadri, e in genere con le persone che mi circondano. E certe volte la medesima superficiale situazione o vissuto o condizione è qualcosa di assolutamente incomparabile, diverso per l'individuo che la vive.
Si parlava nell'arco dell'altra trasmissione del vedere delle servisti. In realtà, quando si viaggia parecchio e soprattutto si soggiorna in tanti posti così lontani anche per cultura, tradizioni, eccetera, ci si vede dal di fuori, ci si abitua a vedersi anche dal di fuori, il che è un'ottima scuola proprio di empatia poi alla fine,
assolutamente,
con se stessi e col mondo.
Oltretutto, secondo me, pian piano il cervello si abitua a discernere e a scremare aspetti che attengono alla cultura.
Sì.
E la cultura è un po' l'acqua in cui tutti nuotiamo, e aspetti che invece sono personali.
Bene, grazie a Fabrizio Pezzioli.
Grazie a te, grazie Giuliana, un piacere.
Sempre attento alla vita, curioso di tutto, oggi propone i suoi quadri e contemporaneamente propone anche i suoi abiti. Un tempo proponeva la sua cucina e prima ancora era neuropsicologo, quindi una vita nell'avventura della conoscenza proprio, esercitata così, ognuno poi la interpreta anche da fuori come meglio crede e sente. Ciao a tutti.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina. Interventi di Don Lorenzo Maria Vatti.